Le 8:36 minuti con un pianoforte molto riconoscibile, quello dei Supertramp in sottofondo. Tra poco il professor Di Stefano, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. And I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Le 8:41 minuti, Supertramp da un classico come Breakfast in America, nell'accogliere anche oggi il professor Andrea Di Stefano, a cui mi piacerebbe rivolgere in questo momento un goodbye stranger. Buongiorno professore, come sta?
Buongiorno, buongiorno, bene, bene. Al di là del Goodbye Strangers, che è inappropriato sia perché sì, e poi perché goodbye si dice alla fine, no? Cioè, goodbye! Invece quando ci si incontra si dice ciao!
Hello!
Appunto, perfetto. Al di là del Hello Stranger, che tutti quanti idealmente le rivolgiamo in apertura di puntata, vorrei farle soprattutto gli auguri, che professor Di Stefano, perché anche lei è un papà.
Sì, 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 sicuramente.
Infatti, sui figli le hanno fatto gli auguri?
No, non me li hanno fatti, ma sono un po' adultini.
Lo dice lei che non le hanno fatto gli auguri, perché le hanno voluto fare una sorpresa e quindi a chi hanno scritto a me. Perché possa essere io a farle questa mattina, tramite questi microfoni, non solo tanti auguri, sei un grande papà, eccetera, però le rivolgono anche delle domande i suoi figli. Per esempio, le scrive il suo figlio maschio: papà, perché quando da bambino ti chiedevo di regalarmi la pista di Niki Lauda, tu mi rispondevi no perché la pista delle macchinine è una creazione delle case automobilistiche per creare nei bambini una propensione al consumo rivolta all'acquisto di auto che generano inquinanti portando all'estinzione del pianeta?
Non l'ho mai fatto.
Lo dice, no, lo scrive suo figlio.
No, questo è mio figlio mediato da te, perché non è mai accaduto.
Gli ha regalata la pista di Niki Lauda?
Ma non mi ricordo quella di Niki Lauda, non lo so, ma sicuramente la pista per le macchinine sì.
Oh,
le macchinine, un po' di legno, un po'
ma come un po' di legno? Già, i bambini volevano quelle che sfrecciavano sulla pista della Polistil, quella roba lì, non quella di legno.
La pista della Polistil, non lo ricordo, no, credo di sì.
Allora vediamo se si ricorda, perché le scrive anche sua figlia, non solo suo figlio. Sì. E dice, le fa una domanda tutto sommato analoga: papà, perché quando da bambina ti chiedevo di regalarmi la Barbie, tu mi rispondevi sempre no perché incarna la mercificazione della donna e mi hai regalato a 7 anni invece un libro di Simone de Beauvoir?
Non è vero, non è assolutamente vero.
Hai regalato la Barbie?
Un pezzo di armadio pieno di Barbie.
Veramente? È il più grande collezionista occidentale di Barbie?
Non mi ricordo, però lei ne aveva un pezzo intero di armadio di Barbie e aveva anche un altro, non mi ricordo, un'altra che era diventata di moda alternativa alla Barbie perché era nera, non mi ricordo come si chiamava.
Bei momenti di Madeleine, di memoir in casa di Stefano, ma siccome noi teniamo, come dire, alla correttezza delle informazioni che diamo attraverso questi microfoni, per la prossima settimana organizzeremo un confronto all'americana tra lei e i suoi figli per verificare la veridicità delle affermazioni poc'anzi fatte. Comunque,
Ben volentieri.
Comunque tanti auguri, professore.
Non nascondere.
Tanti auguri a papà Andrea, e su questi auguri possiamo...
Grazie.
Prego, si figuri, possiamo aprire il sipario sulla nuova puntata.
Anche a lei, papà Gianmarco.
Grazie, è tutto molto bello questo. Auguri a tutti quanti i papà.
Perché sembriamo scemi a farci gli auguri tra di noi.
D'altra parte fa parte un po', come dire, della liturgia di queste giornate, auguri di qua.
Della sanità galoppante.
Andiamo.
Andiamo, vai, meglio.
Via. E allora eccoci qua alle tradizionali 8 e 45 minuti in punto per dare il via a una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Glielo dico in testa, professore, oggi sono un po' stanco, per cui veda di tenermi su, di farmi drizzare le orecchie, di darmi un po' di adrenalina che mi serve, perché sono un po' fiacco, un po' così. Conto su di lei.
Va bene, cerco di fare quello che posso.
Da cosa partiamo? Mi dia subito un brivido lungo la schiena in apertura di trasmissione.
Possiamo partire dallo scandalo condono, visto che nessuno osa chiamarlo così.
Che brividone che mi ha regalato.
Vabbè, cioè, da un certo punto di vista, se lo prendi così come propongo io, un po' di brivido lo crea. Perché...
Attenzione, sentiamo come lo propone lei.
Beh, invece di parlare di questa orrida denominazione pace fiscale, ma pace fiscale per gli evasori, nel senso che per chi le tasse le ha pagato non c'è nessuna pace fiscale da ricercare, quindi a tutti gli effetti quello che probabilmente dopo ben due mesi di ritardi dovrebbe entrare nel decreto sostegni all'esame del Consiglio dei Ministri nella riunione che dovrebbe tenersi oggi, ha tutte le caratteristiche di un mega condono, anche con diversi profili di costituzionalità discutibile, perché nell'impianto che si sta delineando verrebbero cancellate tutte le cartelle esattoriali emesse dal 2010 al 2015 per un importo che complessivamente dovrebbe aggirarsi tra i 2,3 e 3 miliardi di euro. Questo almeno è un'indicazione di massima, perché non c'è ancora chiarezza su la copertura necessaria. Comunque sono 61 milioni di cartelle che dovrebbero essere cancellate, e qui fra l'altro si pone un problema, a parte evidentemente molto rilevante, di equità fiscale tra chi ha pagato regolarmente e chi ha appunto le cartelle, ma anche tra chi all'interno di questi contribuenti, che magari ha avuto problemi oggettivi di liquidità, si è ritrovato con degli arretrati e ha per esempio avviato il pagamento degli arretrati, e che adesso non si capisce, sì, in teoria dovrebbe essere rimborsato parzialmente per quanto ha pagato, ma capite che anche dal punto di vista della confusione e del caos, questo mega condono che era stato già proposto dalla allora vice ministra Castelli del MEF, che poi era stato bocciato in questa prima versione all'epoca del governo Conte, sia da Leo sia dal PD sia da una parte degli esponenti pentastellati, oggi passa quasi in silenzio, e anche le dimensioni teoriche di questo condono si continuano ad allargarsi. Uno dei motivi del ritardo del DL sostegni è perché Lega e Forza Italia continuano ad alzare la posta sulle caratteristiche complessive del condono, che si porta dietro anche un altro pezzo di condono, cioè la rottamazione, perché dovrebbe essere permesso una forma di rottamazione per le altre cartelle ulteriori che non erano già state sottoposte a provvedimenti di rottamazione con i precedenti decreti che erano stati fatti negli ultimi 4-5 anni.
Aspetti, si fermi un secondo. Allora, il condono non è una novità, nel senso che sono più o meno 30 anni che ce lo portiamo dietro dal Silvio 1, diciamo, poi come dire, le terminologie cambiano con il tempo, si ingentiliscono con le stagioni, diventano pace fiscale, altre cose, eccetera, ma comunque è una prassi che ormai è diventata tradizionale, un po' come il carnevale, insomma, tutte quelle belle cose che raccontano un po' le tradizioni del nostro paese, ma come dire, adesso siamo in un contesto di riferimento che è molto diverso rispetto a quelli precedenti, vuoi per le casse dello Stato, vuoi anche dall'altra parte per le difficoltà economiche del paese, le tensioni sociali che si possono innescare. Qual è la logica con cui viene varato questo nuovo condono? Uno, perché Draghi aveva sempre detto condono giammai. Due, perché è, come dire, un'altra forma di ristoro in forma fiscale?
Così viene venduto. Innanzitutto cambiandogli la denominazione, perché come sapete ormai da alcuni anni sul fronte del naming ha stravinto la versione salviniana, che ha fatto scomparire da gran parte dei media il termine condono e l'ha sostituito col termine pace fiscale, che è stato di fatto imposto e subito un po' da tutte le forze politiche, anche da quelle che dovrebbero essere in netto contrasto con questa scelta. Così lo presenta esattamente la Lega, lo presentano la Lega e Forza Italia come una forma tra virgolette di altro ristoro, con dichiarazioni anche francamente discutibili, perché queste cartelle sono cartelle molto vecchie, 2000-2015, quindi non si tratta, come tu sottolineavi, di un eventuale sostegno per i tributi che non si riescono a pagare relativi al 2020 per effetto della pandemia.
Anche perché il condono è, è orizzontale e quindi prescinde dalle reali difficoltà.
Orizzontale, sì, non è stato creato orizzontale sia per quanto riguarda così come è stato formulato, bisogna dire che quelli del passato non avevano le stesse caratteristiche.
Cioè questa è via la multa a lei e via la multa anche a Briatore se l'avete presa tutte e due lo stesso giorno.
Esattamente, via la multa a me, via la multa a Briatore.
Che più o meno ci avete anche lo stesso reddito poi alla fine.
Come no,
sì,
via la multa anche a chi ha sapientemente saltabeccato tra una multa e l'altra, perché questo è l'altro elemento importante, cioè mettendo un tetto di cartelle può verificarsi che magari ci siano dei contribuenti che hanno appunto difficoltà economiche o difficoltà finanziarie, ma anche contribuenti che hanno scelto deliberatamente di assommare una serie di cartelle di importo minore per eludere come dire, i provvedimenti più penali, e che adesso si ritroverebbero con la possibilità di cancellare di fatto delle strategie di semi evasione, perché se io ho tante cartelle da 4.000 euro per esempio, che ammontano magari anche a 30-40.000 euro, mi vengono tutte cancellate.
Visto che siamo intellettualmente onesti, però sottolineiamo almeno l'unico aspetto positivo di questo condono, perché la pace fiscale ci offre il destro per aprire subito la nostra nuova rubrica Rime Sorprendenti. Pace fiscale fa rima con una nota bestia della vecchia fattoria.
Sì, urca.
C'è il cane?
Il maiale.
Maiale, perfetto, perfetto. Molto bravo, professore.
Beh, che si accompagna anche dal punto di vista, come dire, figurato, se vogliamo, come dire, parlare del condono in modo, come dire,
prego,
animalesco. Dopodiché, in modo animalesco.
No, ma dopodiché, siccome siamo qui a fare anche in tempi di necessario pragmatismo anche un po' i conti della serva, se sto condono vale circa 2 miliardi e mezzo, poco meno di euro, è un onere ulteriore che va ad aggiungersi a quello di uno scostamento di bilancio con cui dobbiamo ancora una volta fare i conti, che si aggrava ulteriormente, visto che il DDL sostegni già lo fa salire a 32 miliardi.
Esattamente, ma solo per darvi un'idea, perché secondo me bisogna anche metterci dei termini di paragone, il capitolo fiscale vale 2,3 miliardi di copertura, che non sono solo le cartelle, ma c'è anche dentro una parte, diciamo, del mancato incasso per rinvio e un po' di rottamazione. Per darvi solo un termine di paragone, la spesa per l'acquisto dei vaccini e dei medicinali anti-Covid vale 2,8 miliardi, insomma siamo lì, ecco. Quindi dimensionalmente è una cosa veramente rilevante, e per questo che sul piano teorico avrebbe avuto senso innanzitutto puntare sull'abbattimento o l'azzeramento di multe e sanzioni, che in molti casi sono francamente discutibili dal punto di vista delle prassi che vengono scelte dall'amministrazione fiscale, quindi non la cancellazione delle cartelle, ma per esempio la riduzione delle cartelle al solo ammontare, diciamo, dovuto realmente al fisco, e una forma eventualmente di aiuto in base all'ISE, cioè in base alle disponibilità economiche dei contribuenti, il che avrebbe avuto particolarmente senso nell'ottica effettiva di dare sostegno a chi ha maggiori difficoltà in una fase come quella post-pandemica e post-pandemica.
In questo momento non si registrano per ora tensioni sullo spread.
Non si registrano tensioni sullo spread, nonostante questi ulteriori, come dire, scostamenti di bilancio e la crescita della nostra posizione debitoria. L'abbiamo detto più volte, dovremmo ampiamente sforare il 150% del rapporto debito-PIL, anche se questo dato andrebbe ormai riletto profondamente, perché conta forse più l'abbattimento del PIL che l'espansione del debito in questa dimensione. Comunque non si registrano appunto nessuna tensione sugli spread, e questo probabilmente imputabile in modo rilevante al lavoro e alle scelte fatte finora dalla BCE. Ieri è stato pubblicato il rapporto complessivo sull'ammontare del cosiddetti piani pandemici, la Pandemic Emergency Purchase Program, quelli che sono stati annunciati dalla BCE subito dopo l'inizio della pandemia. Complessivamente dal 18 marzo del 2020, a proposito di celebrazioni, purtroppo c'è anche questa come dato, diciamo, a un anno esatto di distanza. Complessivamente la BCE ha immesso 3.300 miliardi di liquidità, ma attenzione, questi 3.300 miliardi non sono stati tutti acquisti di titoli pubblici o di obbligazioni, solo una parte, meno di un terzo, 900 miliardi, sono finiti effettivamente a sostenere gli acquisti, appunto a contenere, diciamo, gli effetti negativi della speculazione sui titoli di Stato e sulle obbligazioni, perché la parte del leone l'ha fatto il cosiddetto TLTRO, cioè i prestiti che la BCE concede alle banche, ben 2.080 miliardi di euro. Questi prestiti ad oggi sono finiti a gonfiare soprattutto gli utili degli istituti di credito, perché di fatto le banche acquistano, cioè prendono liquidità dalla banca centrale a tassi negativi, a tassi particolarmente super convenienti, mediamente intorno allo meno 0,5%, e anche solo acquistando titoli pubblici banalmente realizzano un profitto netto che sicuramente va a gonfiare i conti degli istituti di credito e conseguentemente anche i dividendi, visto che dopo a un anno di distanza si sta arrivando di fatto alla sospensione, al ritiro del provvedimento che era stato lanciato sempre dalla BCE, cioè quello di invitare gli istituti a non distribuire i dividendi nel corso del 2020, dividendi riconducibili a bilanci del 2019.
Di dividendo in dividendo, mi è arrivato dritto come un treno alla chiusura della prima parte della trasmissione, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità. Le chiedo solamente una cosa: oggi sarebbe stato il compleanno di Pino Daniele, ma sembrerebbe essere anche il compleanno di Bobby Solo. Con chi vuole ripartire nella seconda parte?
Ma non ho dubbi, con Pino Daniele.
Ok, mettiamo Bobby Solo, a tra poco.
Grazie.
Le 9 e 4 minuti, un'iniezione di ritmo, di funky del golfo, che è meglio di AstraZeneca e Johnson & Johnson messi insieme. Eccoci qua per iniziare la seconda parte del giorno delle locuste. Lo conosceva questo pezzo di Bobby Solo, prof? La sorpresa?
Daniele.
Cosa?
Daniele. È Pino Daniele, dai.
Bravo, bravo.
Ma ci arrivo.
Vede che c'ha orecchio alla fine? L'ha riconosciuto.
Sì. Fino a lì ci arriva.
No, infatti Pino Daniele è un pezzo molto celebre che si chiama Tutta Nata.
No, quello non lo so.
Ci provi, Tutta Nata.
Sto. In più è napoletano, cioè non.
No, ma quello che segue è italiano. Tutta Nata Sto.
Tutta Nata Storta, non lo so.
Ma non Tutta Nata Storta.
Che ne so, non lo so. Aspetta,
nata, non N apostrofo ata, cioè tutta un'altra, non tutta, non tutta nata storta.
E io ho capito nata.
Cioè. No, non ho dubbi che lei abbia capito nata. Va bene, direi che possiamo andare avanti. No, volevo semplicemente segnalare che poi abbiamo fatto, come dire, una scelta di qualità in apertura alla seconda parte, perché è stato molto criticato, sa, professor Di Stefano, per le sue scelte musicali?
Non ho dubbi, neanche perché le facesse almeno le musicali.
Cioè, ho incrociato ieri uno di quei thread su Facebook dove ci sono gli ascoltatori, quelli che criticano tutto, no? E c'era uno a un certo punto che diceva: Radio Popolare non è più di sinistra, ha messo anche Renato Zero qualche giorno fa, che avevamo messo il triangolo, no? Perché se metti Renato Zero sei scemo, se invece metti Stockhausen allora invece sei di sinistra e sei intelligentissimo, e quindi niente, ha ricevuto queste critiche, pensi un po'. Allora faccia in modo di rimettere un po',
già rimandate al mittente, dai.
No, si ascolta sempre quello che dice l'ascoltatore, quindi faccia in modo di rimettere un po' a posto le cose, dando prova di intelligenza, dottrina, sinistrismo. Il problema è che ci deve portare dalle parti della fede da adesso.
Sì, andiamo dalla parte della Fed, perché in settimana Powell, per la precisione proprio mercoledì, ha dato delle previsioni che sono state ovviamente accolte in modo estremamente positivo, nel senso che ha alzato in modo consistente le previsioni sull'economia americana nel 2021, da un precedente 4,2% di crescita a un 6,5%, dicendo esplicitamente che l'economia statunitense sarà un traino a livello anche internazionale. Effettivamente alcuni dati, alcuni elementi dimostrano che c'è una ripresa in corso e anche molto rapida, anche in quei comparti erano più preoccupanti. Per esempio, lo scorso fine settimana, questo lo raccontava molto bene il Wall Street Journal martedì, c'è stato un boom di traffico aereo e di viaggi aerei, questo sicuramente dovuto anche all'andamento positivo della campagna vaccinale, e quindi c'è una fortissima incremento sia delle prenotazioni sia del traffico aereo già immediatamente operativo, quindi questi comparti, che sono comparti importanti in un'economia come quella statunitense, che è fortemente legata al consumo dei privati, delle famiglie, questo ha fatto aumentare anche le previsioni da parte della Fed su appunto il rimbalzo economico nel 2021. Dopodiché però Powell non ha soddisfatto invece le aspettative di chi vuole che la Fed incrementi il piano di acquisti pandemici in un anno nel quale comunque gli Stati Uniti saranno costretti, come dicevamo prima, nel nostro piccolo l'Italia, gli USA in grande, saranno costretti a emettere ben 2.500 miliardi di dollari di titoli di Stato per finanziare gli interventi pandemici. Ricordiamo che il primo provvedimento votato dal Congresso dopo l'elezione di Biden è stato, lo dicevamo la settimana scorsa, il mega piano da 1.900 miliardi di sostegni diretti alle famiglie e alle imprese, complessivamente quindi incremento del debito di 2.500 miliardi, ma la Fed con i suoi acquisti coprirà solo il 40% delle emissioni. Questa è una delle cause dell'incremento dei tassi che si è vista in queste settimane e che è all'origine poi delle turbolenze e della volatilità sul mercato finanziario. Basti dire che i rendimenti dei titoli di Stato a inizio anno erano lo 0,91% e in questi giorni siamo intorno all'1,74%, questi rendimenti dei titoli decennali, e arriveranno a superare il 2% probabilmente alla metà dell'anno. Quindi l'assenza, diciamo, di un maggiore impegno espansivo della Federal Reserve in termini di stampaggio di di moneta per acquistare il debito non mancherà di creare e di alimentare tensioni in un mercato finanziario fortemente condizionato dal percorrere di diverse bolle che possono creare sgonfiamenti e terremoti anche di grande peso.
Sono le 9-10 minuti, 9, no?
10.
Ah, grazie che me lo conferma, perché l'orologio è di qua e io guardavo di là. Cioè, è stato un momento di incomprensibile spaesamento. Meno male che mi è venuto in soccorso, grazie anche per questo, professor Di Stefano. Eravamo negli Stati Uniti e invece adesso ci trasferiamo in Brasile.
Sì, perché ci sembra importante.
Aspetta, si fermi un secondo, no? Le sto creando l'atmosfera.
Ah, ok.
Aspetti. È un po' lunga la intro, effettivamente, però era un'improvvisazione. Perché così, se ha un suo paesaggio sonoro, secondo me rende meglio quello che poi ha da raccontare. Quindi, visto che stiamo andando in Brasile, okay. Dicevamo, andiamo in Brasile perché è il primo paese al mondo ad aver nettamente invertito il trend mondiale, alzando i tassi dal 2 al 2,75%, e lei dice un segnale importante per le dimensioni dell'economia brasiliana sullo scacchiere delle Americhe. Perché?
Beh, è evidente, al di là della drammatica situazione, come dire, sanitaria dello scontro politico che si preannuncia fortissimo in Brasile dopo che è stata ristabilita, come dire, la piena titolarità e i pieni diritti politici dell'ex presidente Lula. È inevitabile che si guardi molto all'economia brasiliana, che è l'economia più importante del continente sudamericano, e la decisione della banca centrale, la prima al mondo che inverte la tendenza, non mancherà appunto di creare preoccupazioni, problemi in un'economia, lo ricordiamo, che è fortemente condizionata da squilibri, in particolare per quanto riguarda il tema dell'inflazione. La banca centrale ha quindi deciso mercoledì di alzare il tasso di riferimento dal 2 al 2,75%. Questo è un tentativo per contenere l'effetto inflazionistico, perché il Brasile sta registrando appunto una inflazione a febbraio del 5,2%, che è molto vicina al top, diciamo al target, all'obiettivo massimo che è stato stabilito, e soprattutto bisogna dire che la moneta brasiliana si è deprezzata di oltre il 10% nei confronti del dollaro negli ultimi tre mesi. Quindi questo è il classico tentativo, che probabilmente sarà inutile per quanto riguarda soprattutto l'andamento delle valute, per cercare di contenere la pressione valutaria che è destinata a crescere. Ricordiamo che c'è alle corde, alle viste, c'è un riallineamento dopo una fase di debolezza del dollaro. Con la ripresa dell'economia statunitense, probabilmente anche i rapporti valutari subiranno un'inversione di tendenza, e una ripresa ulteriore del dollaro potrebbe mettere ulteriormente sotto pressione le economie che sono più sensibili all'andamento del biglietto verde statunitense.
Ricordiamo al dollaro, se ci sta ascoltando, che se prova debolezza è un po' l'arrivo della primavera, quindi in questi casi consigliamo potassio, giusto?
Sì, mi sembra giusto. Esatto.
Perfetto. Invece stavo guardando se ci fosse qualche novità nell'oscuro mondo dei noli. Ho messo anche noli in Google News, però mi è uscito due capodogli avvistati vicino alla costa di Noli. Poi una notizia di Foligno Loggi che dice nuovo eletto il nuovo presidente del CSI Giovanni Noli. E invece niente, no, scrollando...
Almeno devi aggiungere marittimi se vuoi avere qualcosa.
Scrollando un po' c'è una notizia di bricomagazine.com che dice rincaro dei noli marittimi, in Cina mancano i container, ma riprende, come dire, una notizia di 3 settimane fa che lei ha già ampiamente dato. Quindi, in assenza di news dall'oscuro mondo dei noli, occupiamoci dell'altro fronte che affascina gli ascoltatori dei giorni delle locuste, che è quello del prezzo del petrolio. Cosa dice il price?
Dice oil price, sono proprio davanti alla home page.
Te pareva.
Che ieri c'è stato un vero e proprio tonfo in una sola seduta, il 7% di ribasso, il Brent è ritornato a $63 al barile, ma soprattutto il WTI, cioè il petrolio meno pregiato, è sceso sotto i $60, per la precisione a $59. Questo tra l'altro è un trend in corso da alcune sedute, la dimostrazione che siamo di fronte a una vera e propria bolla quasi esclusivamente di natura finanziaria, perché come noto la domanda petrolifera, salvo che nei paesi asiatici, non è assolutamente ripresa ai livelli pre-Covid, e soprattutto le previsioni anche in questa settimana, l'AEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha confermato che per il petrolio in particolare, non per il gas, è entrata la fase diciamo l'inizio di una fase di declino legata alle politiche sui cambiamenti climatici, e quindi questo probabilmente porterà o dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi, ma il cartello OPEC Plus, quello dei paesi OPEC più la Russia, per ora sta riuscendo nella sua strategia appunto di tenere alti i prezzi, bloccando la produzione e lavorando soprattutto su i prodotti finanziari.
Invece ci sono novità positive, mi dice, nell'export italiano. È già l'effetto Giorgetti?
Assolutamente no, però i dati sull'interscambio 2020 sono secondo me estremamente interessanti. Vediamo innanzitutto quelli di carattere generale, cioè noi abbiamo avuto ovviamente nel 2020 una contrazione dell'export italiano, ma questo era quasi scontato per la crisi pandemica, il blocco delle economie, ma all'interno di questa flessione generale appunto dell'export italiano invece ci sono dei dati quasi sorprendenti relativamente al rapporto tra l'Italia e la Germania, perché l'export tedesco in Italia ha perso il 12% del valore, mentre le vendite italiane nei confronti della Germania sono calate solo del 4,8%. Questo dimostra appunto che c'è stato, nonostante la crisi, un andamento positivo delle nostre esportazioni. In particolare salta all'occhio un dato abbastanza sorprendente, che è quello relativo ai prodotti siderurgici. Abbiamo esportato il più 51% di prodotti siderurgici nel corso del 2020 in Germania, da 5,6 a 8,5 miliardi di euro. Questo è molto significativo, perché questo balzo del 50% dell'esportazione, perché la Germania, le aziende tedesche, nell'anno appunto della pandemia, hanno scelto di accorciare la catena del valore, hanno preferito acquistare prodotti siderurgici per esempio dall'Italia piuttosto che dai paesi asiatici. Bene anche l'alimentare, che è cresciuto di un ulteriore 5,7%, e complessivamente quindi la Germania è rimasto il primo partner commerciale dell'Italia, superando nettamente la Francia, e questo è un dato abbastanza significativo, perché potrebbe voler dire che che la pandemia sta anche provocando dei riallineamenti nelle filiere produttive. La Germania ha sempre guardato molto al manifatturiero italiano, come è noto è il secondo manifatturiero in Europa, dopo quello appunto, dopo il dato dopo il dato tedesco, e questi elementi che vengono dalla bilancia commerciale secondo me sono forieri di grande interesse sul medio termine, e anche una linea di indicazione molto precisa per il Next Generation EU, cioè per il piano di investimenti che dovrebbe essere messo in campo con i fondi europei.
Sono le 8 e sì, arrivederci, le 9:19 minuti, ancora 6 minuti e mezzo abbiamo, professor Di Stefano, quindi io andrei con la rubrica Veneto e poi chiudiamo invece per il fatto che oggi è venerdì e quindi è un'altra giornata di Friday for Futures, proprio con un tema a Friday for Futures connesso, ma intanto, come dicevamo, subito rubrica Veneto.
Gobeti de bassa statura che i passava va e mercerie, i senava e i senadito, i senada e i senadito.
Di che cosa ci parla oggi, professor Di Stefano, là oltre le sponde del Piave?
Beh, io parlerei solo parzialmente, siamo oltre le sponde del Piave, della incredibile vicenda del broker dei vaccini che ha tenuto campo per un po' di tempo quando Zaia si è presentato in conferenza stampa dicendo che era pronto ad acquistare alcune decine di milioni di dosi messe a disposizione da un broker, e sembra interessante andare a capire di chi si tratta, perché il nome è venuto fuori, Luciano Rattà, è lui il broker dei vaccini, questo lo ha ricostruito Piazza Pulita, che prima ha cercato di vendere milioni di dosi alla Lombardia e poi si è offerto appunto alla Regione Veneto, stavano per chiudere di fatto un contratto con lui, non si capisce in base a quale in quale modo Rattà potesse avere delle dosi di vaccino, ma tant'è, scavando un po' sulla sua storia è emerso che ci sono ben 3 procure della Repubblica che lavorano su questo broker dei vaccini, in particolare la procura di Milano, che ha portato a un procedimento, un'inchiesta che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Rattà e ai suoi familiari, e l'indagine nasce da un'attività del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, approdata a Milano dal sostituto procuratore Luzzi, che si è messo a indagare su Rattà e sul resto della famiglia. In realtà, appunto, secondo la procura di Milano, Rattà sarebbe un bancarottiere poco avvezzo al pagamento delle tasse. I coniugi sono indagati insieme al loro ragioniere per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e bancarotta per somme ingenti. L'imprenditore, che ha un'azienda a Rho, avrebbe iniziato come commerciante di vestiti e poi appunto si è proposto come intermediario con una azienda della figlia, le Estetiche Spa, un'azienda con un capitale di 1.000 euro, una liquidità di 45 euro, che avrebbe dovuto vendere milioni di dosi alla Regione Veneto, dosi di vaccini che in base anche all'indicazione della stessa Commissione Europea sono riservati agli acquisti pubblici e non al commercio dei privati, e quindi sono fortemente a rischio di truffe sotto varia natura.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, amorosa, ciribiribingo, andata a trovare.
Ciribiribin, caro professor Di Stefano, è vero che il Veneto è sempre foriero di nuovi spunti settimana per settimana, però visto che all'inizio della rubrica Veneto citava anche la Lombardia, ma se facessimo Lombardia, ce lo sostituissimo anche per rinnovare il parco canzoni della tradizione? Cosa dice? Ci ragioniamo? Va bene, va bene. Senta, invece, visto
che credo che avremo ben più elementi anche solo per le dimensioni, diciamo, economiche della Lombardia.
Magari riflettiamo un po' su Lombardia, vediamo. Invece, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, dicevamo per chiudere oggi appuntamento come ogni fine settimana per Friday for Futures, e c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti dove le banche centrali pensano di introdurre degli stress test climatici.
Sì, non solo negli Stati Uniti, anche in Europa, anche la BCE ha annunciato che è pronta a introdurre degli stress test climatici. L'obiettivo sarebbe appunto quello, come sappiamo, di andare a misurare i rischi climatici non solo nelle banche, ma anche nelle grandi imprese, soprattutto ovviamente per ora le imprese quotate. Questo almeno è l'orientamento che potrebbe diventare operativo già in tempi molto stretti, perché lo ha detto questa ipotesi dello stress test climatico, l'ha affermata il vicepresidente della BCE De Guindos, quindi uno dei massimi esponenti dell'Eurotower, e secondo De Guindos entro la metà del 2021 questi stress test, che riguardano 4 milioni di aziende di tutto il mondo e quasi tutte le banche della zona euro, dovrebbero essere pubblicati in modo pubblico per la prima volta, e questo probabilmente è destinato ad avere un impatto molto rilevante anche sul mercato finanziario. La dimostrazione dell'interesse e della validità di questi stress test sta in un episodio che è poco stato analizzato sotto questo fronte, la crisi texana legata all'ondata di gelo, no? Che ha bloccato il Texas e ha colpito ovviamente i più vulnerabili. Adesso si è arrivati al primo fallimento. Grid Energy, che è una delle società che vende e gestisce reti energetiche in Texas, è stata costretta a portare i libri in tribunale perché appunto la crisi energetica prodotta dall'ondata di gelo ha fatto saltare definitivamente i già traballanti conti dell'azienda, e quindi è stato di fatto dichiarato il fallimento, e insieme anche un'inchiesta giudiziaria sulla situazione economico-finanziaria, perché il procuratore generale del Texas aveva aperto un'inchiesta su Griddy dicendo che aveva praticato delle politiche tariffarie estremamente speculative e dannose per le imprese e i cittadini del Texas proprio durante la crisi della climatica. Pensate che...
Prof, metta un punto perché è finita.
In un solo mese alcune bollette sono balzate del 1000%. Ho finito.
L'ha messo bene il punto, è 1000%, pum, è proprio una roba che chiude perfettamente questa puntata del Giorno delle Locuste. Siamo in ritardissimo, ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Caro professore, arrivederci, mi saluti i suoi ragazzi, mi faccia sapere se gli auguri poi glieli hanno fatti anche in persona, mi raccomando.
Va bene, alla prossima.
Arrivederci.
Buon fine settimana a tutti.